عشية تلف نحط بوق نحط بوق.
Ed eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:06 di lunedì 8 aprile. Siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi a nostra volta siamo in compagnia con Alberto Fazzolo, un nostro compagno che abbiamo raggiunto finalmente telefonicamente anche i nostri microfoni, ed era qua con noi proprio sabato durante il presidio in solidarietà a Maria, di cui abbiamo parlato anche a inizio trasmissione, perché purtroppo non abbiamo potuto fare la presentazione, la Marzolo occupata, del suo libro In Donbass non si passa, e quindi noi però che non ci arrendiamo di fronte alla repressione, che quindi la bocca non ce la chiude nessuno, l'abbiamo invitato ai nostri microfoni. Ciao Alberto!
Ciao a tutti!
Grazie mille di esserti collegato con noi anche questa sera, dopo insomma i vari viaggi che il weekend ti ha riservato.
Allora, innanzitutto grazie a voi per l'invito comunque a presentare il libro, anche se è andata diversamente, per l'opportunità di stare qui a parlarne. E quindi al di là dei saluti e dei ringraziamenti, comunque il passaggio fondamentale è rinnovare la solidarietà a chi lotta, a chi sta cercando di difendere i propri spazi all'interno di una società che ci vuole sempre più schiacciati, e quindi la priorità appunto adesso è andare avanti con la lotta, perché appunto le iniziative vanno e vengono, si possono fare in qualsiasi momento, però una volta che vengono negati degli spazi non è detto che si riesce a recuperare tutta l'accumulazione fatta, o che comunque si riesce ad andare avanti secondo i piani con i propri percorsi di lotta.
Beh, insomma, grazie mille ovviamente a nome di tutti i compagni qua di Padova per la tua solidarietà, che ovviamente è importantissima, perché insomma in queste settimane sono stata una rincorsa continua, e comunque non temere, che insomma siamo coriacei, quindi non ci ferma nessuno. Ma insomma, proprio perché noi invece ci teniamo a anche a sottolineare, no, come è importante mobilitarsi contro il fascismo qui in Italia, anche come forma di solidarietà nei confronti dei popoli che si trovano a dover fronteggiare dei livelli anche molto più pesanti di riproposizione di queste ideologie, come chiaramente sta succedendo negli ultimi anni in Donbass, di cui insomma tu tratti nel tuo testo. Quindi volevamo un po' parlare con te del testo che hai scritto. Che cosa insomma ti ha spinto a prendere la penna in mano, chiamiamolo romanticamente la penna, poi sappiamo che ormai si usano i tasti del computer, però
no, si fa ancora con carta e penna, tanta roba, no? Non credere.
Ecco, sì, anch'io sono una che passa per la penna prima, appunto un po', se hai voglia un po' di raccontarci qual è stato insomma l'obiettivo con cui hai scritto, e cos'era l'urgenza che ti ha mosso?
Allora, esatto, riprendo anche questa tua introduzione, perché in realtà non vorrei sembrare allarmistico, però in realtà io non credo che si possa fare una differenziazione tra chi combatte il fascismo qui a casa nostra e chi invece lo affronta in maniera indubbiamente più risoluta in scenari di guerra. E non non solo perché comunque il movimento antifascista è uno solo e coeso in tutto il mondo, ma perché lo è anche la controparte, lo è anche il fascismo. Noi sottovalutiamo spessissimo un fatto fondamentale, cioè che il fascismo ha relazioni internazionali tra le varie organizzazioni, relazioni che non sono soltanto scambio politico. Sappiamo benissimo che gli stati fascisti funzionano sempre da base di lotta per le organizzazioni fasciste di tutto il mondo. Negli anni passati è successo con la Spagna di Franco, ma è successo anche con alcune dittature dell'America Latina, e oggi sta succedendo con l'Ucraina fascista. riferimento e probabilmente anche qualcos'altro alle organizzazioni fasciste di tutto il mondo, tra cui anche quelle italiane. Episodi del genere sono già stati ampiamente documentati. Quindi appunto innanzitutto dobbiamo capire che la lotta contro il fascismo è una lotta di tutti e per tutti, per usare uno slogan che comunque sintetizza bene la vicenda. E quindi una volta preso coscienza di ciò, viene automatico di decidere di fare la propria parte che è fatta di militanza e testimonianza. In questo caso la testimonianza nel libro, però è la testimonianza di un periodo di lotta. Io questo libro comunque l'ho scritto dopo una lunga permanenza in Donbass, ho passato lì 2 anni e quindi ho potuto documentare da vicino come è nata la crisi in Ucraina e come è nata la resistenza. E sono tutti e due fenomeni molto interessanti per me, non perché ci testimoniano soltanto un'esperienza, ma perché sono in grado di darci delle chiavi di lettura per capire anche la nostra quotidianità qui in Italia e anche per cercare di anticipare il futuro, perché le ingerenze imperialistiche che fanno ricorso al fascismo l'abbiamo viste all'opera in tanti frangenti, in tanti contesti, e quindi riuscire ad anticiparli è sicuramente un'arma in più che va nell'arsenale degli antifascisti, che non sono disposti ad accettare passivamente le imposizioni dei prepotenti.
Assolutamente, anche perché, come appunto ci dicevi tu, cioè sono scenari che purtroppo si possono riproporre, si sono, insomma, le vediamo riproposti in Donbass, in Ucraina, ma nel senso che li vediamo anche sempre più presenti anche in varie aree europee, no? Questa deriva reazionaria che comunque poi che utilizzi tutto l'apparato fascista o che ne faccia uso di parte, comunque insomma è chiaro che è la risposta per dividere le masse in una fase in cui insomma ai padroni fa molto comodo che ci sia che il controllo sociale sia ben orchestrato, no? Quindi vedere come si è sviluppato lì questo tipo di situazione ci mette in guardia su quello che potrebbero essere degli scenari che ci ritroveremo ad avere a che fare anche qua, no? Credo che questo sia...
Anche se io in realtà non sono così contrario a dividere le masse, perché questi episodi come il ritorno del nazismo in un paese europeo, secondo me, ne deve dividere le masse, perché non possiamo stare tutti insieme. Secondo me sono questioni dirimenti: da un lato ci sta chi può tollerare i nazisti e dall'altro c'è chi è determinato a lottarli con ogni mezzo, e poi le contraddizioni saranno di quelli che millantano un antifascismo ma poi li vediamo che vanno a braccetto con i nazisti europei, e qui il riferimento alla Boldrini o a Pittella del Partito Democratico è abbastanza
sì, non solo europei, anche italiani, perché insomma li ricordiamo dare spazi anche nelle nostre città, no? A iniziative fasciste dove venivano fatti, poi insomma erano anche invitati il nostro sindaco Zanonato, ex sindaco Zanonato, che poi abbiamo gentilmente regalato come ministro anche nei governi precedenti del PD, appunto spesse volte insomma si è seduto nei salotti organizzati dalle varie organizzazioni fasciste, facendo insomma la parte di quello che va un po' dappertutto, no? Questo significa legittimare.
Esattamente quello che ti dicevo, sono questioni dirimenti, o si sta da una parte o si sta dall'altra, bisogna decidere da che parte stare e non si può far finta di niente, bisogna fare il proprio dovere, appunto. Se non si fa così, le contraddizioni sono enormi, insanabili, o in alternativa si lascia soltanto spazio ai peggiori opportunismi, e la deriva della sinistra, anche quella istituzionale o dei movimenti, in una qualche misura è condizionata anche da contraddizioni come queste, senza poi arrivare al caso più estremo di chi ridimensiona magari l'aspetto ideologico delle lotte, declinando soltanto in chiave postmoderna o geopolitica, e quindi arrivando a derive come quelle follie rosso-brune che adesso iniziano a prendere piede anche nel nostro paese.
Assolutamente. Ma senti, quindi tornando un po' proprio a quello che è l'esperienza cioè, insomma, storica che è successa in Donbass in queste, e che, di cui insomma anche tu sei stato testimone, cioè quasi ci sono stati dei campanelli d'allarme secondo te che la situazione potesse degenerare in questa maniera, no? Quando sono iniziate a esserci le mobilitazioni di Maidan, o cioè, quali sono state? C'è stata una percezione da parte dei proletari, anche dei compagni magari, insomma, che la situazione stava degenerando in questi termini, con questa velocità?
Assolutamente no, perché non è gli episodi di Maidan, nella presa del potere da parte dei fascisti, non è un qualcosa che emerge dal basso, dai movimenti politici ucraini, è un qualcosa di imposto dall'esterno, qualcosa di voluto sostanzialmente dalle forze euroatlantiche, che hanno imposto un colpo di Stato in un paese, e per fare questo colpo di Stato hanno utilizzato della manovalanza fascista. Ma ricordiamoci che l'Ucraina non è un paese fascista, è un paese dalla profonda coscienza antifascista, a cui viene imposto un governo fascista per rispondere ai desideri delle potenze imperialistiche. Quindi le forze politiche, il governo che c'è in Ucraina non rispecchia minimamente quello che è il sentimento del popolo ucraino.
Tra l'altro, poi, rispetto proprio a quello che poi si è tradotto, cioè dal punto di vista della politica economica, no? Il colpo di Stato è stato una di fatto apertura alla privatizzazione selvaggia di tutta una serie di servizi che ha fatto la fortuna di qualcuno, ma che ha ridotto in miseria cioè, tutti i proletari, i lavoratori che vivono ancora appunto in Ucraina.
In realtà la questione è un po' più dilatata, perché questo passaggio è avvenuto in maniera drastica con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, quindi nei primissimi anni 90, in cui si è affermato in Ucraina un regime mafioso oligarchico, che però tuttavia conservava alcune forme di Stato sociale. Con il golpe euroatlantico invece si è optato per un assetto statale più liberista, ancora più liberista, e che quindi smantellava le garanzie dello Stato sociale. Quindi quando c'è stato il colpo di Stato è partita la resistenza, soprattutto nelle regioni del Donbass, che era una resistenza puramente antifascista, cioè c'è stato un colpo di Stato fascista e si è risvegliata l'anima antifascista della popolazione, che era determinata a contrastarli. E una volta preso il potere, il popolo si è domandato che fare, e la risposta che è arrivata dalle masse, dai soviet istituiti per l'occasione, fu particolarmente disarmante per chi detiene l'egemonia delle informazioni in Occidente, perché il popolo di quelle terre ha detto che, oltre che con il fascismo, non voleva più avere nulla a che fare con il liberismo, e quindi hanno cercato di costruire delle repubbliche popolari, quindi delle repubbliche che hanno una qualche forma di socialismo, che poi non si riesce a sviluppare, che ha mille contraddizioni, quello che si vuole. Però per noi il lato politico interessante è che il primo passo è la resistenza contro il fascismo, un po' come è stato anche per noi in Italia, che per noi in Italia nel 45 non siamo riusciti a fare il successivo, mentre loro l'hanno fatto, è quello di cercare di costruire una società nuova.
Questo è sicuramente quindi un aspetto che caratterizza le repubbliche popolari, anche come risposta insomma a quello che invece è il progetto appunto del governo golpista di Kiev. Altro aspetto secondo me che insomma che è interessante, proprio visto che questo qualche giorno fa si festeggiava il compleanno della NATO, molto di cui siamo molto molto felici, insomma direi di no, però l'altro polo, no, lo dicevi e lo accennavi anche tu prima, che insomma è stato chiaramente voluto dall'asse atlantico, no, questo colpo di Stato. Che tipo di porte ha aperto il colpo di Stato alla NATO in Ucraina?
Beh, in realtà non è stato aprire delle porte, lo dobbiamo vedere in maniera inversa, come una chiusura invece. La chiusura di una catena che viene chiamata in gergo cintura nera, che è una serie ininterrotta a questo punto, Mar Nero che comprime la Russia, ma tutti stati che sono iperreazionari o fascisti. Quindi abbiamo l'Ucraina, la Polonia, l'Ungheria, le repubbliche baltiche, tutti stati al soldo delle potenze occidentali che sono stati in qualche misura inquadrati ancora al tempo del patto di Varsavia, quindi in funzione anti-ideologica e anticomunista, e che adesso continuano ad andare avanti nel loro lavoro anche se non c'è più l'Unione Sovietica, perché comunque l'obiettivo rimane quello della Russia. Quindi sostanzialmente questa avanzata ulteriore della NATO nella manovra di accerchiamento della Russia, la chiusura di questa fascia nera, è una minaccia alla pace mondiale, perché noi non dobbiamo scordare che comunque Stati Uniti e Russia sono due potenze nucleari e se dovessero arrivare a contatto in qualsiasi parte del globo poi le reazioni potrebbero essere inimmaginabili.
Sì, anche perché insomma con anche la politica sui dazi che gli Stati Uniti insomma stanno cavalcando nell'ultimo periodo, chiaramente il pericolo che la sì, è chiaro che cioè, diciamo l'obiettivo principale magari è la Cina, però insomma è una strategia che insomma ha colpito anche l'Europa, per dire, quindi insomma più di larga scala. Quindi è chiaro che la trasformazione della guerra economica in guerra guerra poi guerreggiata, insomma, si fa più vicina e pericolosa. Non per niente, appunto, c'è stata anche l'uscita da parte degli Stati Uniti dal patto, no, sul nucleare, che quindi insomma è preoccupante come prospettiva.
Assolutamente sì, perché noi spesso ci riduciamo le relazioni internazionali soltanto agli aspetti economici, mentre in realtà ci stanno aspetti militari che non possiamo assolutamente sottovalutare, e il fatto che le grandi potenze, quindi Stati Uniti, Russia e Cina, stiano predisponendosi per affrontare qualsiasi scenario, intendo qualsiasi scenario bellico, è sotto gli occhi di tutti. Ogni giorno c'è la notizia che sono stati sviluppati nuovi armamenti, che ci sono manovre militari in questa o quell'altra regione, quindi non dobbiamo sottovalutare quello che succede sul piano della preparazione della guerra, perché poi quando ci si rende conto che si è andati oltre è decisamente troppo tardi.
Sì, anche perché proprio sulla cintura nera che tu sottolineavi prima sono molto frequenti le esercitazioni, no? Che mi sembra è sempre un po'.
Oggi.
Ah, ecco, oggi ce n'è stata una, non sapevo. che un po', insomma, no, sono mostrare i muscoli, evidentemente. E quindi sì.
Anche se poi in realtà in questo frangente ci tengo a fare un ragionamento che spazia a tutto campo, quindi da un lato guardiamo la geopolitica di questi paesi, ma da un lato facciamo anche uno sforzo di metterci nei panni delle persone che vivono in questi paesi, perché appunto, come dicevo, l'Ucraina non è un paese fascista, ma non lo sono neanche gli altri a cui vengono imposti dei governi fascisti o fascisteggianti. Ci sono persone che vivono malissimo, che vivono in uno stato d'oppressione politica, ideologica e anche religiosa, pensa all'integralismo cattolico che ci sta in Polonia. Sono situazioni assolutamente non facili da affrontare per chi vive quelle terre, quindi la nostra solidarietà, noi dobbiamo avere l'attenzione contro la possibilità di escalation e di guerre mondiali, ma dobbiamo essere anche al fianco delle piccole rivoluzioni, piccole resistenze, ovviamente non armate, che ci sono in questi paesi, per cercare di portare delle condizioni più vivibili.
Assolutamente, certo, perché poi è all'interno di quei paesi che si può anche sviluppare, come la nostra storia stessa, no? ci insegna, una resistenza che possa poi mettere all'angolo la volontà della classe egemone. Quindi insomma ci auspichiamo anzi che ci possa essere una reazione di questo tipo. Senti, e a proposito, insomma, invece, tornando un po' alla situazione in Ucraina, notizia della settimana scorsa sono state le elezioni e anche un po' quindi il possibile, insomma sembra quasi certo, cambio di poltrona a Kiev. Secondo te come registri questo avvenimento? Insomma, perché c'è stata perché insomma sembra che il candidato favorito non sia Poroshenko.
Sì, allora facciamo prima una premessa. A queste elezioni non possono partecipare diversi partiti, tra cui anche il Partito Comunista. Io non ho una grande simpatia per il Partito Comunista d'Ucraina, perché è un partito che si porta dentro tante contraddizioni, però comunque è una voce fuori dal coro e sono dei compagni, quindi a loro va la mia solidarietà per non poter partecipare a queste elezioni. Elezioni che quindi non possono essere definite democratiche, la comunità internazionale ha accettato senza batter ciglio la validità di queste elezioni a cui non possono partecipare tutti i partiti, mentre abbiamo visto che in altre elezioni assolutamente regolari, come quelle del Venezuela, c'è stata una levata di scudi internazionali. Io
allucinante, sì, sì.
Non sono così convinto che Poroshenko venga rimosso per una serie di motivi, ma comunque alla fine mi porta a dire che è irrilevante chi vincerà le elezioni, per il semplice motivo che allora innanzitutto Zelensky, si chiama il comico, il grillo ucraino, la maggioranza al primo turno, però nei ballottaggi si gioca tutto sulle alleanze e lui queste alleanze non è detto che le riesca a fare, ma comunque sono tutti discorsi per un certo verso vani, perché si reggono sul presupposto che il governo prenda delle decisioni, mentre in Ucraina non è assolutamente così. Il governo può prendere al più le decisioni locali di ordinaria amministrazione, ma tutte quelle che sono le decisioni strategiche vengono prese a Washington. Quindi avere un altro personaggio che ricopre la carica di Presidente della Repubblica è a mio avviso assolutamente irrilevante, quindi non aspettiamoci grandi sorprese dalle urne e vediamo quello che sarà. L'unica cosa certa è che, ricordiamolo sempre, in Donbass si continua a morire, soprattutto in questa fase di elezioni è stata messa in campo da Poroshenko, quindi il presidente uscente, una campagna terroristica che per certi versi ricorda anche le strategie utilizzate qui in Italia, quelle di creazione dell'emergenza. Noi lo vediamo con il terrorismo mediatico sui migranti, nomadi e quant'altro che viene fatto qui in Italia, e lì si fa in maniera più dura. Cioè subito prima delle elezioni Poroshenko ha iniziato a bombardare in maniera indiscriminata alcune aree del Donbass per cercare di innescare una reazione e nella reazione voler creare consenso e dimostrare che il paese è ancora sotto una terribile minaccia e che quindi deve trovare coesione intorno alla figura del presidente uscente. È qualcosa di assolutamente scellerato e criminale che un giorno saranno chiamati a pagare gli attuali dirigenti politici ucraini.
Certo, tra l'altro questa cosa ricorda molto le strategie elettorali che ci sono anche in Palestina, no? Cioè in Israele, quando ci sono le elezioni in Israele vuol dire bombardamenti a Gaza, massacro di palestinesi, perché così è sui corpi dei palestinesi.
È la stessa identica cosa, in scala diversa, che andare a sgomberare i campi Roma.
Esatto, sì, sì, infatti, è proprio ed è infatti anche il clima in cui noi oggi ci troviamo a parlare, perché ovviamente le elezioni di maggio, no, sì, europee, le sentiamo sul coppino, ne stavamo parlando anche all'inizio trasmissione, e lo vediamo appunto proprio nella questione dei linciaggi nei campi Rom e nelle parate contro il diritto l'aborto, eccetera eccetera.
Esattamente, e quindi appunto a maggior ragione ad offensive globali rispondiamo con una resistenza globale.
Assolutamente. Tra l'altro, proprio rispetto, secondo te, alle elezioni europee, che tipo di contraccolpo possa esserci, insomma, rispetto all'Ucraina?
E vale in misura diversa il discorso che ho fatto prima, a mio avviso. Non è l'Europa che decide. Le decisioni strategiche per l'Ucraina vengono prese a Washington, le decisioni strategiche per l'Europa in buona sostanza vengono prese anche quelle a Washington, anche se ci stanno la Germania e la Francia che ogni tanto cercano di alzare la testa. Se ci dovessero essere degli sviluppi in virtù delle elezioni europee, questi saranno, a mio avviso, esclusivamente sul piano economico delle sanzioni, tema importante, sì, per carità, ma quello che mi sta più a cuore è la guerra guerreggiata, quindi l'aspetto militare, e come sappiamo l'Europa non è uno Stato, come uno Stato federato come gli Stati Uniti, non ha un proprio esercito, sta all'interno della NATO e la NATO è a esclusiva egemonia statunitense, quindi decideranno appunto a Washington quali saranno gli sviluppi sul piano militare.
Certo. Sicuramente però un rafforzamento del polo sovranista, diciamo, che occhieggia, insomma, probabilmente potrebbe rinforzare, insomma, i gruppi che all'interno dell'Ucraina sì, insomma, sono i più reazionari, forse, o no? Tu dici che più o meno lo stesso.
In realtà la situazione è un po' più complessa, perché le alleanze che si sono definite negli anni scorsi sulla base di sostanzialmente opportunismi politici hanno mostrato tutti i propri limiti. Non voglio fare vari casi di vari paesi, limitiamoci a quello dell'Italia, il caso di Salvini, che è il personaggio politico più noto in questo paese. Sappiamo benissimo tutti che negli anni scorsi era chiaramente in aria filo russa, andava in giro con le magliette di Putin, quindi non ci sta nessun dubbio al riguardo, e probabilmente, stando alle inchieste giornalistiche, ha ricevuto anche qualche beneficio da questo orientamento, beneficio economico, diciamo, poi con la debita cautela, perché sappiamo quali sono le reazioni in questi casi, però insomma c'è un articolo dell'Espresso estremamente dettagliato al riguardo. Successivamente, una volta preso il potere, però si è repentinamente spostato nell'area di influenza americana, quindi è andato a sposare le tesi più prossime a Trump. Faccio degli esempi banali: sulle sanzioni alla Russia, una volta che è arrivato al governo Salvini, non ha detto più nulla, o si ha soltanto detto chiacchiere e non fatto nulla di concreto. E poi sul piano geopolitico internazionale, in cui qualcuno, io no, si aspettava delle prese di posizione eclatanti da parte di Salvini, appunto in chiave filorussa, la Russia che sosteneva il progetto dei BRICS, quindi l'alleanza con Brasile, Cina e Russia. Ebbene, Salvini, appena arrivato al potere, la prima cosa che ha fatto è ha sostenuto il candidato iperreazionario Bolsonaro in Brasile, che è stato l'affondatore del progetto dei BRICS e che ha riportato il Brasile su posizioni filo statunitensi viscerali. E questo altalenarsi probabilmente non si è esaurito, quindi aspettiamoci di tutto da questi personaggi, che sono banderuole al vento, che a seconda di come tira il vento per loro migliore si orientano.
Certo, poi credo che finché si è all'opposizione, no, certe posizioni possono essere anche lanciate, dopodiché quando si è nelle sale del comando, insomma, ci sono tutta una serie di altri discorsi che vanno tutelati, e che quindi chiaramente, insomma, le leve non è che si muovono proprio come nella stessa maniera di prima, no?
Un aspetto e l'altro è pure un po' il mercimonio, certo. È un miglior offerente, si va.
Certo, dopodiché, infatti, proprio sulla questione, anche sulla via della seta, no? C'è stato
il ritorno. Di cui parlavo prima, magari ha fatto un po' la voce grossa, però poi si è riposizionato
sotto l'ala trampiana. Esatto, senti, ecco, quindi un po' questo è sicuramente dalla parte della situazione, appunto. Abbiamo parlato molto della situazione a Kiev e in Ucraina, ma invece se puoi raccontarci un po' qual è il clima, qual è lo spirito, no, con cui invece il popolo del Donbass ormai da 4 anni, anzi ormai un po' di più, 5, siamo anche vicini all'anniversario, resiste giorno per giorno a degli attacchi che ormai i nostri media tra l'altro non riportano nemmeno più.
Sì, questa è la cosa più sconfortante, che praticamente la guerra oramai è rimossa dall'opinione pubblica occidentale, non è come se fosse sparita, ma non è sparita per niente, perché appunto si continua a combattere, si continua a morire. Le statistiche più recenti adesso non sono ancora state redatte, però per tutto l'anno scorso si stava a più di 2 morti al giorno, considerando entrambe le parti, schieramenti che combattono e compresi anche i civili, perché non scordiamoci mai che comunque l'Ucraina ha il servizio di leva obbligatorio, quindi manda i ragazzi di leva al fronte, e quindi sono delle vittime anche i ragazzi ucraini di questa guerra. E comunque il popolo del Donbass è fermamente convinto che non tornerà mai indietro, non ci sarà più nessun margine di dialogo con l'Ucraina, nessuna possibilità di ritornare ad un assetto politico come quello precedente, quindi di ritornare all'interno dell'Ucraina. Le uniche relazioni che ci possono essere sono eventualmente di aiutare il resto del popolo ucraino a liberarsi dal gioco fascista e quindi fare sì da base di lotta, ma per una lotta di liberazione.
E secondo te, cioè che tu sappia, insomma, ci sono situazioni, insomma, che si mobilitano anche dentro l'Ucraina, cioè nel senso che la resistenza in Donbass, soprattutto noi grazie, insomma, anche alla Rissa che puntualmente cura la nostra rubrica Voce Antifascista dalla Nuova Russia, ci racconta di come le componenti della resistenza insomma sono presenti e organizzate per difendere la popolazione. Ma invece all'interno dell'Ucraina si sta, secondo te, sviluppando qualcosa come poteva essere la resistenza da noi, anche in termini magari non militari, oppure è la situazione ancora troppo, insomma, repressiva e non c'è stato, insomma, questo sviluppo?
Guarda, le organizzazioni sono state quasi tutte disarticolate e la repressione è sempre più feroce e quindi vengono stroncate sul nascere. Paradossalmente è una situazione che assomiglia un po' a quella dell'Italia fascista, in cui i partiti messi al bando e con le organizzazioni che si trasferivano all'estero per poter cercare di rimanere operative. Ecco, questa è la situazione ucraina adesso. Le organizzazioni stanno a pezzi, le dirigenze spesso hanno ripiegato all'estero, e se si fa qualcosa a livello territoriale è qualcosa di ancora molto embrionale, perché appunto come si esce con azioni palesi arriva immancabile la repressione, che vuol dire anche spesso la morte,
certo,
da parte di squadroni della morte ucraini che comunque sono attivi da ormai da 5 anni, e quindi capite che in 5 anni di tempo sono riusciti a disarticolare qualsiasi tipo di organizzazione o stroncare sul nascere quelle più giovani.
Senti, e invece la condizione dei prigionieri politici all'interno dell'Ucraina, nel senso che molti sono stati anche appunto, no, arrestati quindi sono molti, anche non solo, diciamo, di soldati, soldati di militanti, di miliziani.
Esatto, distinguiamo i due casi, militari e civili. Allora, per i militari un paio di mesi fa è stato ucciso ammazzato di botte un compagno che era stato fatto prigioniero, un combattente. Lui veniva dalla Russia, era un volontario russo, ovviamente non per l'esercito russo, ma singolo che si era unito alla resistenza del Donbass, era stato fatto prigioniero, doveva essere inserito nella lista di scambio di prigionieri, però essendo un russo i suoi carcerieri si sono accaniti ferocemente su di lui fino a ucciderlo di botte. E per quello che riguarda le popolazioni locali invece ci sono due ordini di problemi. Il primo è che spesso gli arresti non vengono registrati, quindi persone spariscono e non se ne sa più nulla. Secondo è che le carceri ucraine già partivano da una condizione estremamente difficile, erano sostanzialmente invivibili, in una fase di maggior crisi economica, di maggior crisi politica e di conflitto sociale diffuso, le condizioni vengono addirittura esasperate. Quindi finire in un carcere ucraino anche per una detenzione breve può avere dei risvolti imprevedibili. Insomma, non è detto che se ne esce, perché comunque sono situazioni assolutamente invivibili e insostenibili.
Anche la legislazione dal punto di vista insomma repressivo, no? Penso sia peggiorata nella punizione degli imputati.
È peggiorata la normativa, ma non tanto quanto è peggiorata la repressione, perché la repressione si regge appunto sull'apparato ordinario dello Stato, la polizia e la magistratura per intenderci, che fa delle porcate anche in virtù delle nuove leggi che glielo consentono, però che sostanzialmente rimangono nei paletti. E dall'altro ci sono appunto questi squadroni della morte, battaglioni punitivi che si muovono al di fuori di qualsiasi regola e a seconda di quello che vogliono fare o che gli viene detto di fare da forze esogene. Dopo pochi giorni fa è uscita la notizia di carceri segrete in Ucraina, ce n'erano almeno due di cui si è avuta notizia, una vicino a Mariupol, l'altra è in un'altra città, una di queste era gestita appunto dal battaglione Azov e la fonte è assolutamente credibile perché arriva da un disertore dei servizi di sicurezza ucraini che ha parlato nel dettaglio di queste prigioni segrete che non sono registrate da nessuna parte, i prigionieri non vengono registrati, non si sa quante persone ci sono dentro, ma soprattutto non risulta al momento che qualcuno ne sia uscito vivo per poter dire cosa succede lì.
Mamma mia. Dall'altra parte però, se questo insomma è il livello pesantissimo della situazione, dall'altra parte bisogna però registrare che è una cosa positiva, no? Rispetto al Donbass, e cioè il fatto che abbia sviluppato una solidarietà, ci sia stata una solidarietà internazionalista come insomma da anni non si vedeva, cioè no, ricordiamo alle brigate internazionaliste in Spagna come esempio più recente, e questo è una cosa molto importante, e se puoi magari un po' descriverci questa situazione.
Sì, iniziamo con una nota di vanto, che l'Italia è stata assolutamente all'avanguardia in tutto il mondo per la solidarietà con il Donbass. Questo è stato dovuto a una serie di fattori abbastanza complicati che non sto qui a ricostruire, ma è un dato politico di cui dobbiamo tener conto e anche esserne orgogliosi. Ma quando parlo di solidarietà in tutte e due le accezioni che hanno caratterizzato questa guerra, quindi la solidarietà, quella classica della solidarietà umanitaria, quindi quella dell'invio di aiuti, del sostegno economico, politico e quant'altro, e dall'altro c'è stato un ritorno, come dicevi tu, a un'esperienza più affine a quella che è stata ovviamente su scala infinitamente minore, paragonabile, una solidarietà di tipo militare, cioè sono partiti tanti volontari da diversi paesi del mondo, il grosso appunto dai paesi europei, che hanno capito il senso e l'importanza globale di questa resistenza contro il fascismo e si sono arruolati per difendere la libertà e per cercare di sconfiggere la bestia fascista. Quindi questa è stata probabilmente un'inversione di tendenza che in qualche misura
Beh, assolutamente, nel senso che tra l'altro poi proprio all'iniziativa in cui insomma dovevamo presentare il tuo libro, dove c'era anche per esempio, no, la cena poi che avrebbe insomma sostenuto, grazie all'associazione Nova Armonia, insomma gli aiuti poi alla popolazione del Donbass, che è una parte della solidarietà che sicuramente insomma ha avuto modo di esprimersi anche qui. E come giustamente sottolineavi,
mi spendere però una parola, se
sì,
posso.
Vai.
Gli aiuti che avete mandato in questi anni sono stati preziosissimi, sia per rispondere al bisogno immediato delle persone, quindi è stato mandato del cibo, del vestiario, dei medicinali, quant'altro che hanno alleviato le condizioni di difficoltà, ma dall'altro hanno anche un enorme peso politico lì, che fanno sentire a quel popolo di non essere soli, quindi galvanizzano la resistenza che tutto il popolo che sente che può farcela, perché può contare anche sui compagni che stanno in Italia o nel resto del mondo.
Beh, questo insomma io penso che per tutti i nostri ascoltatori che sicuramente insomma hanno partecipato alle cene, perché di solito insomma questi momenti sono sempre molto vissuti, ed è non solamente un momento chiaramente per fare il benefit, quindi raccogliere, ma anche proprio insomma anche per creare controinformazione rispetto a quello che sta succedendo, perché è un momento anche di confronto, quindi insomma sono dei momenti che in cui è proprio una solidarietà internazionalista che si sviluppa nei termini non umanitari, ma di condivisione insomma di quello che sta succedendo alla popolazione. Quindi sicuramente i nostri ascoltatori saranno felici di sentire che questo viene registrato in questa maniera in Donbass, perché insomma purtroppo alle volte sembra che il proprio contributo sia piccolo, no? Però insomma è importante invece dire che esatto, è fondamentale. Senti, Alberto, noi ti ringraziamo tantissimo per questo collegamento. Andremo avanti altre 10 ore a parlare con te ovviamente di queste tematiche, perché insomma sono a noi molto care, però purtroppo i tempi radiofonici ci stanno alle calcagna, e tra poco anche avremo addirittura finito la nostra trasmissione, quindi ti ringraziamo. Ovviamente avremo molto piacere di risentirci prossimamente.
Se dovessero essere sviluppi eclatanti, sempre a disposizione.
E magari riorganizzare l'iniziativa sicuramente insomma in un ambiente consono ad ospitarti.
Lo spazio. La priorità è quella adesso, riconquistare gli spazi.
Assolutamente.
Ecco, chissà, magari un giorno rifaremo un'iniziativa alla Marzolo. Non l'hai detto nella vita.
Nulla hai detto, noi non ci arrendiamo, ovviamente. E ecco, ovviamente invitiamo tutti i nostri ascoltatori a prendere il tuo libro e a poterne insomma a poterlo leggere. Anzi, come si fa per poterti leggere?
O in libreria, è la cosa più facile. Oppure adesso magari separatamente ne parleremo con la rivista per poter far arrivare qualche copia anche di finanziamento per i progetti.
Ecco, assolutamente, quindi comunque insomma o contattandoti direttamente o andando in libreria, oppure insomma sentendo l'associazione Nova Armonia, ovviamente insomma noi promuoveremo anche nel post di questa trasmissione e il contatto per poterti insomma anche richiedere. Va bene? Grazie mille a te, e insomma a prestissimo, e ovviamente non passerà.
No,
ciao, grazie ancora.
Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrasto
innamorata è patria del ribelle, ogni donna a lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel coltivo. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel coltivo. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore. Ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera. Vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la nostra sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Eccoci tornati in diretta, sempre lunedì 8